E io ne approfitto, uso questo richiamo che ci arriva con tanti messaggi anche come assist per salutare e introdurre Giulio Dini, che ritroviamo con piacere, padrone di casa Scanner, ma comunque anche attento osservatore delle vicende Viola. Ciao Giulio, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, ben trovati. Come dire, casca a fagiolo questa censura per il mister, perché abbiamo il vizio di creare degli schieramenti. Ed è una delle cose che francamente mi irritano di più. Ecco, gli schieramenti di questa settimana sono: abbiamo una rosa troppo inferiore all'Atalanta, è giusto andare a casa, cosa c'entra l'allenatore? E l'altro schieramento è: l'allenatore ha sbagliato troppe cose e è
Punto.
bene che se ne vada a casa. Ecco, queste due cose non viaggiano sullo stesso piano e poi, come sempre, sono oggetto di mistificazione, a mio avviso. Quando si parla di campo, allora è giusto parlare dell'allenatore. Parliamo di campo, parliamo delle scelte, dei momenti, dell'atteggiamento della squadra che va a giocare il ritorno di una coppa, una competizione, chiamiamola partita secca, con un gol di vantaggio, dopo aver dominato in lungo e in largo la partita dell'andata contro questo squadrone dell'Atalanta. Purtroppo non è finita con più di un gol di scarto e quindi ce la siamo vista dovuta giocare al ritorno. Però io, da che mondo è mondo, i risultati di solito, soprattutto sulle due gare, si cerca in qualche maniera di gestirli. E se non si cerca di gestirli, ci sono dei momenti della gara in cui devono essere gestiti. Proprio bisogna fare un ragionamento diverso. Pensavo che la sconfitta nella Coppa di Conference avesse insegnato qualche cosa, ed ho constatato che invece non ha assolutamente insegnato niente. E questa per me è la più grande delusione di ieri sera, che sul 3-1
Giulio,
penso.
tu vedi un bis sulla ripartenza di Bowen del West Ham a Praga.
Assolutamente sì, ma se a Praga, diciamo, non è stata condotta dalla panchina, quella di ieri è stata condotta. C'è l'immagine che l'allenatore, che con il braccio dice tutti avanti, tutti sotto, e questa è la prima riflessione. Contro un avversario, io me li vado a vedere i numeri, ragazzi. Ora avete fantasticato Scamacca, va bene? Scamacca, che è un bel centravanti,
Sì.
che quest'anno ha fatto meno gol di Cabral a Firenze l'anno scorso, perché ne ha fatti 9 e si è svegliato da un mese e mezzo, perché lo vogliamo chiedere a Gasperini come ha utilizzato Scamacca fino a un mese e mezzo fa. Chiediamoci quanto è costato Scamacca e cosa avesse fatto nella scorsa stagione al West
Però
Ham.
Cabral 8, in campionato 8,
Sì,
Giulio.
e Scamacca
Poi
9.
se tiriamo in ballo la
No,
conference è un'altra
aspetta,
storia.
e Scamacca 9. Scamacca
Campionato
9.
8 Cabral.
Sì, e Scamacca 9. E allora,
Ma
ragazzi,
in quante partite?
Giulio,
In quante partite?
io ti lascio tutta la vita Cabral, guarda.
Solo,
Ti autorizzo anche a mettertelo sul comodino.
scusa, no, aspetta,
Però,
Tommaso, ma come fate a partire?
ragazzi,
L'anno
no.
scorso un italiano.
I numeri
L'anno.
sono una parte, delle
No, lo
cose,
so, però
avvocato. I
non.
numeri
Allora,
sono
no, quello che
avvocato
dico io
mio,
è.
Però se a
Sì,
te
però
piace
allora.
più Cabral, tieni Cabral.
No,
Cioè,
non è che mi piace più
io
Cabral,
non
voglio
c'è
dire,
paragone,
non
ragazzi.
si,
Non...
no, vabbè, non si, ma ho capito, però voglio dire,
Siamo livelli, categorie.
nell'undici sceso in campo ieri dell'Atalanta, io fatico a pensare che sia di un'altra categoria rispetto alla
No,
Fiorentina.
a me mi devi
Ecco,
dire
io
chi è
sì, Giulio,
titolare della
sinceramente io
Fiorentina
sì.
nell'undici dell'Atalanta. Dimmene uno. Non ne
Ma
voglio 10, uno.
secondo me, a parte il
Uno.
portiere, la difesa tutta.
Ma dai, vabbè. per carità, il
quella
calcio,
di ieri sera, poi c'è allora, quella titolare.
Biraghi, chiedi Toloi all'Atalanta se vogliono Toloi Biraghi, chiedigli
Giulio.
All'Atalanta se vogliono Milenkovic, e non c'era nessuno dei titolari ieri dell'Atalanta, chiedi all'Atalanta se vogliono sì, Dodò però, che allora, nella fase difensiva è una catastrofe, cioè ragazzi, ma l'Atalanta c'ha dei giocatori che non fanno parte di un altro sport, Giulio. Cioè, giocatori come De Ketelaer, come Koopmeiner, come Scamacca, come Lokman. L'Atalanta c'ha in panchina un centravanti da 50 milioni che ancora non ha utilizzato perché è infortunato. Scamacca ha giocato poco perché c'ha questi giocatori. Scamacca nella Fiorentina gioca anche l'amichevoli del mercoledì. Segna 20 gol nella Fiorentina perché gioca sempre.
Le categorie. E questo è quello che ti contesto. Allora, sicuramente sono mediamente più forti, hanno una panchina che gli ha permesso di mettere Lukman tutti insieme, Pasalic e
Miranchuk.
Io che però faccio un lavoro diverso dal vostro e che seguo i giocatori negli anni e so da dove vengono e che cosa hanno fatto, allora diciamo che l'Atalanta è una piazza che, sulla quale adesso si fantastica come state facendo voi dal mio punto di vista anche oltremodo, ma che sicuramente è una piazza dove si lavora bene, dove ci si può permettere di sbagliare, dove fino a poco tempo fa non si è investito tanto, perché io mi ricordo la disperazione di Sartori che aveva comprato Zapata a 27 milioni e gliel'avevano fatto comprare per forza perché lui non l'avrebbe mai comprato, quindi hanno seguito sempre criteri completamente diversi. È una società che adesso si è messa a seminare bene, compra giocatori che nessuno conosce o che nessuno avrebbe comprato se non adesso, come Koopmeiner, e si permette di farseli crescere e rendergli anche un valore esponenziale. Si può permettere di prendere calciatori che hanno fallito in altri club per creargli un ambiente, cosa che può capitare ed è capitata alla Fiorentina, come De Ketelaer, perché l'anno scorso De Ketelaer era un avanzo, adesso invece è un galattico, e no, ci sarà anche una via di mezzo. Questo voglio dire, sicuramente si gioca con un avversario più forte, però a Firenze era in ginocchioni, con i disgraziati della Fiorentina era stato messo in ginocchioni e poteva anche uscire dal campo con più di due gol sul groppone. Quindi è questo che voglio dire. Poi bisogna contestualizzare, perché in campo
però Giulio, è proprio lì il punto, è che tu non hai fatto più di un gol con tante occasioni e loro ti hanno punito ieri, te ne hanno fatti quattro.
No, allora,
perché tu non segni, questa squadra non segna, da Vlahovic in poi non c'è un attaccante che sia andato oltre i 10 gol.
Ma non c'è dubbio, ma da Vlahovic in poi, che ci piaccia o non ci piaccia, si sono fatte queste due benedette finali, perse tutte e due male, e si è fatto questa
Giulio, abbi pazienza.
Ma io non...
Secondo me, ha imboccato una strada che dal mio punto di vista ti porta in un terreno che non c'è percorso. Allora, noi abbiamo presente, faccio una premessa, che l'Atalanta non è un nostro competitor, per storia, per valore di città, per prestigio nel mondo. Possono essere il Napoli, la Roma, la Lazio, non l'Atalanta. Abbiamo messo a confronto gli ultimi 10 campionati dell'Atalanta e della Fiorentina. L'Atalanta ha fatto un anno l'ottavo posto, e te lo dico io volutamente, perché non hanno voluto fare la conference, se no noi non andavamo in conference, non l'hanno voluto fare. Poi quarti, quinti, quarti, sempre, non scherziamo, hanno sfiorato la semifinale di Champions, non bestemmiamo, e parliamo di una società sana, che non fa debiti, di una società che allo stadio, che tutto questo l'ha fatto allo stadio in costruzione, alla faccia chi dice, ah ma poverini, come faremo, non avremo la curva ferrovia, ci vanno 20.000 persone a Firenze, ma di che cosa parlate? Perché non c'è spettacolo, non c'è progetto e non c'è talento. L'Atalanta fa un altro sport, quindi abbi pazienza, fa un altro sport da un punto di vista di numeri, di fatturato, di valore, quello che abbiamo presentato in televisione, i numeri del mercato, nell'anno in cui la Fiorentina ha incassato 130 milioni, nelle operazioni Vlahovic e Chiesa ha reinvestiti 60. L'Atalanta negli ultimi tre anni ha incassato dai 180 ai 160 e ne ha investiti sempre 110-120. Non a caso c'ha un centravanti da 50 milioni, 50 milioni che noi non ne possiamo spendere più di 20, che non ha giocato mai e lo aspettano tranquillamente perché è il loro modo di ragionare.
Sì.
È un territorio, lasciamo perdere, fanno un altro sport, fanno un altro calcio, è un altro mondo con una potenzialità che è la metà del valore di Firenze.
Allora,
quindi,
bene,
questo è,
tu mi dica
non è,
viene
io trovo un ragionamento perché è contro i fatti.
Ma viene
contro i fatti
terreno, vieni sul terreno, però
dopodiché
la Salanza,
te poni una domanda. Dice come mai la Fiorentina te poni una domanda e questa è la domanda. È la domanda, dal mio punto di vista, la vera domanda, che ha due chiavi di lettura, ma proprio non opposte, diametralmente opposte. Come mai una squadra che non ha nei suoi 11 uno e può fare in titolare in quell'altra squadra, porta ai supplementari questa squadra fino a due minuti dalla fine? Questa è la domanda. La mia risposta, quella di Luca Calamai, è che c'è il fattore italiano che nella gara d'andata, sconvolgendo qualsiasi tipo di logica, propone 5 attaccanti in campo, più Biraghi e Dodò, li va a attaccare. Cioè fa una cosa che solo italiano avrebbe fatto, degli allenatori normali, solo. Li manda in confusione perché l'Atalanta, Gasperini soffre contro italiano, ha sempre sofferto, perché gioca un calcio sbagliato, ma italiano. Poi però mi dite, ma se presi i gol in contropiede come all'West Ham, e allora che volete?
Così,
ditemi cosa volete.
Così,
certo. Allora volete un allenatore che non esiste, no. Perché italiano non è quello. Quindi
allora,
la risposta qual è? È il calcio di italiano che ti permette di fare questo.
Io sono totalmente d'accordo. Il dibattito in corso, ne
stiamo
parlando
di calcio,
assolutamente.
Ragazzi,
certo che
non dimenticate mai che sono... Questa Radio Firenze Viola, soprattutto con un amico come l'avvocato Giulio, noi parliamo come se fosse davanti a un caffè e nessuno ha la presunzione di dire cose
vere assolute. Tra l'altro hai dato più o meno voce al mio pensiero, Giulio lo sa, ma ora voglio sentire il tuo pensiero. Vai Giulio.
Allora, quello di Luca è un suggestivo futpurri che io vorrei rimettere a posto. Allora, parliamo di modello di società, di come si fa calcio, sicuramente l'Atalanta è un riferimento e sarebbe necessario che il nostro club comunicasse o riprendesse una comunicazione con la piazza diversa e ci facesse intendere quali sono le reali intenzioni, perché quando si condividono i progetti, anche se diciamo sono in tono minore, magari la piazza può rispondere in maniera diversa, magari più partecipata, essere più vicino, perché quello che io avverto è anche questo, un particolare scontento e l'interrogativo di non sapere quali siano effettivamente le intenzioni di questa proprietà. Quindi su questo non ci piove. Su quello che è stato l'atteggiamento in campo, così come la partita, come l'ha preparata italiano all'andata e al ritorno, quella tua Luca, che è una visione condivisibile, non è un'equazione. Ci sono avversari della Fiorentina che hanno un patrimonio di calciatori 4-5 volte superiore alla Fiorentina, che la aspettano in 11 sotto palla tutte le partite e tutte le partite le portano a casa. Quindi per questo dico che non è un'equazione. Tommaso sa perfettamente, io l'ho sempre sostenuto, che italiano è stato il valore aggiunto della Fiorentina di questi anni. che ci ha permesso di arrivare, diciamo, su un piano impensato fino a quel momento, soprattutto dopo due anni di grandissima difficoltà. Io chiedo a Italiano, e questo, su questo francamente sono piuttosto fermo, di non essere così integralista, di andare a rovinarsi in alcuni momenti di gara, al di là del fatto che,
anche perché, Giulio, altrimenti non cresce, questo a prescindere dalla squadra dove allenerà.
Voglio dire, ma se
non c'è
volta,
niente da fare, perché
allora vedi, si dice la stessa cosa, perché se questa volta la fanno,
no, perché a me paura. Hanno raccontato che il presidente De Laurentiis, dopo aver visto la finale West Ham Fiorentina, è ha una frenata secca su Italiano, perché anche le squadre di un alto livello poi vogliono un allenatore che, ora non esistono tutti Ancelotti nel calcio, però io ricordo anche la finale dello scorso anno tra il Manchester City e l'Inter, nel quale Guardiola non ha fatto Guardiola, ha fatto un altro calcio, li ha aspettati, cioè è andato contro la sua indole, perché sapeva che l'Inter è una squadra che se...
Cioè, perché l'Inter e le sue occasioni l'ha avuto.
Ma ha vinto perché ha avuto il coraggio di andare... Sì. E non è detto che Italiano riuscirà in questo percorso,
ma
perché
io non ho...
Pensa anche altri allenatori,
La delusione di ieri è proprio questa. Io ieri ho avuto la sensazione, forse qualcosa di più, che questo allenatore ha delle idee forti, che riesce a portare a livelli importanti calciatori normali, perché questa è anche una grandissima dote dell'allenatore, ma che non ha la stessa forza fuori dal campo con la società rispetto a quella che invece ha sul campo con i giocatori, perché sennò qualche calciatore doveva farselo portare, e questa è una... è anche, diciamo, una piccola responsabilità dopo che lui ha rinnovato con questo club. Però quello che ha detto dopo, che io non ho sentito ma ho riletto dopo, perché io ho spento la televisione.
No, lascia perdere. È peggio di aver perso.
Non è accettabile, non è accettabile.
Guarda, veramente una roba da brividi. Cioè.
Una comunicazione da politico. Cioè, perché uno si deve difendere? Da questo punto di vista vorrei uno che parla come De Rossi, che ha sciolto tutti i nodi, tutti gli equivoci che si erano creati a Roma. Si va in conferenza stampa e si dice, anche se si fa una bischerata, che si è fatta una bischerata, cioè voglio dire, ci abbiamo provato e è andata così, ma no ma che significa ci avrebbero massacrato? Che vuol dire ci avrebbero massacrato?
L'abbiamo detto in inizio, è stato peggio che perdere. Ti posso dire che il barone Lidon, in maniera, tanto pigliava tutti in giro con quella sua classe straordinaria, lui sosteneva che in 10 si gioca meglio che in 11, e alla fine poi li convinceva anche perché allora che vuol dire? Intanto vai ai supplementari, poi puoi andare a rigori, i rigori non si sa mai chi li vince. Che vuol dire? Cioè, non è che è un ragionamento da immaturo, ma lo dico in senso bonario, ecco, cioè è un allenatore, così come quando non dice mai è colpa mia, ma è colpa di Belotti,
certo,
che sbaglia i gol.
Aiutato a crescere sotto il profilo della comunicazione, ragione, perché se lui volesse parlerebbe molto di più, evidentemente.
Guarda,
sta bene anche a lui parlare poco.
Guarda Tommaso, io te l'ho anche già detto questa cosa, questo secondo me è l'unico punto di contatto veramente dove la società, diciamo la proprietà e l'allenatore vanno a braccetto, la comunicazione, cioè il difendersi a priori, ma con una piazza come Firenze, così appassionata, così identitaria, con questo bisogno viscerale di condividere la Fiorentina, che è una figlia, cioè è qualcosa di irrinunciabile per i tifosi, vedere questo muro non solo da parte della proprietà, ma a parte del tuo allenatore, che in alcuni casi nega l'evidenza è veramente sconfortante.
Esatto.
E da questo, punto di vista io mi chiedo se questo che ha mostrato di avere grandi numeri, grandi capacità, questo allenatore sarà effettivamente capace di farlo questo salto, perché così come l'ho visto anche ieri sera mi viene un forte dubbio. Ecco, tutto.
No, e ancora, ragazzi, ve lo dico, ancora italiano per quello che so io, non una squadra, eh? Tanti ragionamenti, tanti discorsi, ma squadra non c'è. Cosa ti aspetti da uomo di calcio, da Daniele Pradè, che è responsabile dell'area sportiva, nella gestione di questo momento, dove noi si può vincere la conference entrando nella storia questo gruppo, perché sono 23 anni che questa città non vince niente. E cosa ti aspetti anche nella costruzione di quello che può essere un progetto futuro?
Allora, Daniele è uno che avrebbe tra le sue doti anche la capacità di comunicare in maniera diretta e franca e onesta quella che sono, diciamo, le sue idee, magari anche quello che potrebbe essere il pensiero della società. Io credo che si farà affiancare da una figura, una sorta di direttore tecnico, chiamiamolo come vogliamo, che abbia nel DNA l'attitudine alla ricerca dei calciatori che il Verona, vero Tommaso, ci ha insegnato esistere.
Eh sì, certo.
Esistere.
Mamma mia. No, io fra l'altro, guarda, a parte tutto, lo tiro fuori Giulio, il caso del Verona durante Scanner di una settimana fa, ha dei numeri pazzeschi. Cioè, ha un attivo, un utile che è impressionante.
Cioè, ma Verona c'era la finanza,
ma si va a salvare.
C'era la finanza, a dicembre, dovevo vendere anche i seggiolini della sede.
Non c'è lo stadio
e
di proprietà
più forti.
E non abbiamo questo e non c'è quell'altro. E ci manca nel calcio, si fa competenza e conoscenza. Altro
comunque,
che stadi, altro che infrastrutture, tappeti rossi. E compagnia vai.
O comunque quella situazione ha creato un alleggerimento anche psicologico. Intanto sull'allenatore stava retrocedendo con quelli bravi e poi sono stati venduti, no?
Sì.
E non aveva più nulla da perdere. La squadra effettivamente è stata allestita con criterio. I giocatori esistono, è quello che volevo dire poi. I calciatori esistono, non è necessario andare a spendere 15-50. I giocatori bisogna avere la pazienza di aspettarli, alcuni anche di sbagliarli, però questo dovrebbe far parte di una condivisione, era quella a cui facevo riferimento, no? Una condivisione, io quello che chiederei alla società è una condivisione con la piazza. Poi il progetto, anche se la parola mi piace pochissimo, insomma il pensiero, l'idea del futuro non può essere messa a referendum, la sceglierà il club, ma deve essere condivisa. Cosa mi aspetto da Pradè? Che si faccia affiancare, che ne so, anche da Masià, che io ho apprezzato tantissimo nella sua precedente esperienza, che è vero non ha fatto benissimo come direttore sportivo, ma forse è un po', come dire, il ruolo sbagliato.
Essere più scout, dici?
Sì, io Masià l'ho sempre visto benissimo e anche con grandi idee, diciamo lontano dai riflettori, dalle telecamere, ma anche dalla trattativa stessa, che è una caratteristica magari nella quale il direttore Pradè è più abile. Però per quello che riguarda la ricerca del calciatore, magari anche dell'occasione, insomma, ora io mi ricordo cosa si disse quando arrivarono Borca e Gonzalo, no? Insomma, sono successo col Villarreal. Ma sì, non sono solo gli unici.
Guarda, mi regali un assist nel salutarti, mi regali un assist per un'ultima domanda. Guarda, mi hai fatto un abbinamento mentre mi è scattato automatico il discorso del
un assist due, alla Loreto,
alla Loreto, auguri, quindi palla fuori con i due del Villarreal, no? Allora, domenica, avvocato mio, troviamo il Sassuolo. Poiché io spero che la Fiorentina vinca, quindi ulteriore elemento negativo per il Sassuolo. Ecco, io credo che se il Sassuolo retrocede ci potrebbero essere delle condizioni contrattuali e di trattativa diversa. Allora, le domande ti faccio: uno, se trovi nel gruppo della rosa di quelli un po' più giovani un giocatore da Fiorentina; due, se faresti un investimento stavolta di un livello economico diverso su Berardi.
E già che ci siamo, cosa faresti su Maxine Lopez? Allora,
perfetto.
Allora, io prenderei ieri Pinamonti, perché io Pinamonti non ce l'ho. È un giocatore che ha una discreta media e che quest'anno ci avrebbe tanto fatto comodo. Lo avrei preso l'estate scorsa, ma vi dico, non avrei avuto difficoltà a prendere nell'operazione Jovic-Colombo. Mi sarebbe interessato Piccoli, che questi sono centravanti italiani giovani che poi a Firenze possono trovare la loro dimensione, possono piacere, possono
completarsi. Perché, certo,
capito?
Certo.
Pensate la benevolenza di cui ha goduto, perché veniva dal settore giovanile, Riccardo Sottil, ecco, e portatela su un giocatore di questo genere. Berardi è un bel punto interrogativo, cioè un bel crociato, un 30 anni suonati.
No, il tendine d'Achille si è rotto. Forse anche peggio del crociato, guarda.
Ma però forse anche peggio della stabilità del ginocchio non la tocca, per cui questa può essere. Quindi 30 anni suonati può essere un'occasione. Potremmo anche avere qualche giocatore da mettere dentro, perché ne abbiamo diversi e stanno facendo bene anche in B e che hanno prospettiva, magari anche creare delle soluzioni. Ora la partecipazione non fa più parte, diciamo, del nostro mondo, ma insomma ci si trova comunque. E Pinamonti prenderei. L'Orientè è un giocatore che quest'anno non ha fatto bene, ha questo bellissimo passo, questa grande accelerazione, una tecnica davvero ottima, è un calciatore che trova la porta, ma come mi disse tanto tempo fa Leonardo Semplici, quando glielo proposi, glielo feci vedere e il giocatore giocava nell'Orient, mi disse: Giulio, è uno che entra nella partita un po' quando vuole lui, ogni tanto. Mi verrebbe da dirvi mi verrebbe da dirvi all'amico, cioè, è uno che ci entra, cioè non sta sempre dentro, capito? Vive un pochino ai margini. Certo, e poi credo che sull'Orientè, non potendo realizzare su Berardi, sull'Orientè io credo che il Sassuolo, se dovesse retrocedere,
andranno a cercare di fare cassa. E Maxine Lopez?
Senti, a me non ha entusiasmato, ecco. Non lo so, però
anche a me, cioè io ti dovessi allora dire che dopodiché dipende anche dal prezzo in quel caso.
No, ma è
cioè,
un prezzo. Se... Ma dipende dal prezzo, Luca, e dall'allenatore, perché fermo restando tutto quello che abbiamo detto bene dell'allenatore, io alcuni di questi qui con qualcun altro che magari li fa giocare con un compagno più accanto oppure con 20 metri di spazio davanti, possono diventare altri giocatori, ecco, questa è la riflessione.
Non c'è dubbio, guarda, mi fai venire il ragionamento che io ho trovato diversa gente di calcio che, per esempio, su Milenkovic, no? Perché Milenkovic per me è un caso, cioè non lo fatico un po' a riconoscerlo, no? E mi dicono: sì, ma te metti Milenkovic in una difesa normale, in un'altezza normale, in una situazione di protezione anche di centrocampo normale, e poi rivaluti Milenkovic. Lui è costretto a giocare sempre in maniera estrema, altissimo, uno contro uno, 30, un sacco di campo dietro scoperto, cioè basta hai un attimo di incertezza, uno in porta. E quindi, sai, come diceva giustamente l'avvocato Dini, cioè vanno anche rivisti certi giocatori che magari a noi ci lasciano in questo momento grandi dubbi.
Sai, se pigli italiano magari li piglia anche il difensore
rapido, veloce, che va. Quindi su Maxine Lopez ovviamente, come diceva, dipenderà molto anche da quella che sarà il nuovo allenatore, dalla sua valutazione, da che calcio vorrà giocare. se vuole il regista, se vuole il regista oppure no, cosa vuole, ragazzi, ci sono tante considerazioni, però io, ecco, io tra l'altro mi risulta che la Fiorentina ha un buon rapporto col Sassuolo, così mi risulta, ma non so nemmeno se è vero, ma è una cosa, non ho la certezza su questo, però io uno intanto lo batto domenica il Sassuolo, così almeno certo, avvicino ancora di più alla Serie B, e poi magari ci faccio un ragionamento, perché insomma io credo che lì ci possa essere, e me l'ha fatto scattare Giulio proprio nel ricordo dei due del Villarreal, che lì per lì quando arrivarono disse porca, si è preso due retrocessi,
infatti,
no?
quello è l'esempio che a me manda un po' fuori di testa quando sento dire ah, ma a Bologna o a Bergamo quando hanno comprato determinati calciatori li hanno aspettati, a Firenze avremmo cominciato a bubare di fronte, no, che ne so, a Dateboer, Gosens, sì, no, o a Bologna sono
sei
arrivati.
Troppo pessimista,
ma
Lorenzo,
non è vero nulla, arrivano dei nomi, la gente buba, ma se dopo un mese e mezzo sono fenomeni non bubi più, è tutto lì il,
ma non
il
è
giochino
più vero,
il problema è quando ti vengono presentati come grandi bomber, grandi fenomeni, promesse dell'Eintracht che sbocciano al Real Madrid, o brasiliani che in Svizzera hanno segnato a raffica e in due in campionato fanno 14 gol. Ma di che si ragiona? Su.
No, ma quella Firenze lì non è.
Giulio, grazie.
Un saluto a tutti.